credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi apriamo la nostra trasmissione salutando un ospite che è già stato nostro ospite appunto diverse volte, il professor Emerico Giaccheri, che viene qui a presentare il volume Voci del Tempo Ritrovato, che è edito da Edilazio. Benvenuto intanto e ben tornato qui in trasmissione.
Grazie, e sono sempre felice di stare qui.
Dunque, un titolo già che in qualche modo rievoca l'alta letteratura.
Eh beh sì, un po' prustiano, diciamo. Via.
Sì, sì, sì. Come mai ha scelto appunto di ritornare a questo tempo ritrovato?
Perché ho compiuto 80 anni e ho detto voglio regalarmi un libro, però invece di un libro già scritto mi regalo un libro da scrivere, mi diverte di più. E così ho fatto.
E quindi è andato indietro?
Sono andato indietro, ho detto è l'ora di fare un bilancio, abbiamo passate e viste tante che forse vale la pena anche di ripeterle, di ridirle, di comunicarle ai coetanei, ma soprattutto ai giovani, direi, se ne hanno voglia.
Lei proprio nella prima pagina cita quello che potrebbe essere il suo motto. Vuole citarlo?
Ah, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Sì, cioè, per me è uno dei versi più belli della letteratura moderna. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Allora io penso che qualcuno mi dirà, ma come, all'età tua, ma che vuoi tentare? Beh, c'è uno spazio di vita ogni giorno, a un giorno, e tanto viviamo ricordando, dando a questo ricordo un po' di musica, un po' di canto, lasciamola cantare questa, no? Perché sennò diventiamo dei noiosi professori, invece no, vogliamo cantarla un po' questa memoria, ritmarla,
E infatti lei alla musica dedica proprio uno dei capitoli. Agli anni 30 parla di radio, sì, di libri, di canzoni.
Sì, questo è un capitolo abbastanza imprevisto, diciamo. E siccome la radio è stato un evento nella mia vita, l'arrivo della radio quando ero ragazzetto, e le prime radio che arrivavano, questa voce nuova è entrata a far parte della famiglia, che era una piccola famiglia di 3 persone, e una quarta persona è venuta che parlava molto, diceva delle cose interessanti e cantava anche molto. E allora ho pensato che anche le canzoni sono in sostanza utili per fare una storia minore, che poi non è sempre la minore, come Manzoni ci ha insegnato, della vita italiana. E attraverso queste canzoni si comprendono delle cose, si comprende una certa società, nasce una nuova macchina della Fiat, Topolino, la Fiat 500, domani sera andiamo a spasso in Topolino, eccetera. E poi molte sono rivolte alla vita agreste, perché il fascismo voleva valorizzare la campagna, e allora ecco, le canzoni sulla campagna imperversano. Specialmente Eldo Di Lazzaro scrive Reginella Campagnola, canzoni che diventano poi popolarissime, e poi arriva la guerra e naturalmente le canzoni del tempo di guerra sostengono i soldati al fronte, e ogni giorno vengono trasmesse all'ora di pranzo queste canzoni di guerra, che io ricordo tutte molto bene. E naturalmente poi ci sono altri fatti, per esempio la conquista d'Etiopia con Faccetta Nera, diventerà, e poi con Salvio re imperator, che prima non era imperator, diventa imperator, eccetera. E quindi ecco una storia d'Italia attraverso le canzoni. Alla fine però mi ricordo che c'era una canzone che rappresenta il fatto che tutto sommato la guerra è una cosa orribile, e allora ecco che Lili Marlène, questa canzone tedesca scritta addirittura negli anni 20 le parole, poi negli anni 40 la musica, passa dai tedeschi agli alleati e diventa la canzone di tutti quelli che sono lontani dalla propria terra, dalla propria madre, dalla propria donna. E quindi ecco che la canzone passa le linee, unisce gli uomini, come la musica dovrebbe sempre fare.
E quindi veramente tutto parla a chi sa intendere, ecco. No? Sì. Parliamo del capitolo che lei dedica al Lazio, terra
sì.
amata.
Sì, è una terra amata, è una terra molto amata, molto più bella di quanto non si pensi, sia la parte sud sia la parte nord del Viterbese, che la Tuscia è meravigliosa, ma appunto ecco che il Lazio è la prima zona d'esplorazione di un romano, il quale durante la guerra, non avendo altri mezzi che la bicicletta, comincia a esplorare in bicicletta col papà, accompagnato dal papà, tutto contento di averci questo figlio che gli andava vicino, e di esplorare certi luoghi bellissimi, come appunto Palestrina, per esempio, e Cerveteri. Palestrina è anche una bella tirata arrivarla su in bicicletta. E poi Cerveteri, fermandosi lì a Cerveteri, visitare questa necropoli che ancora in parte non era nemmeno stata esplorata. Siamo andati anche in quella zona lì, e così sono entrato in contatto con quella necropoli che è stata utilizzata splendidamente da Bassani nell'introduzione ai giardini di Finzi Contini. C'è quel capitolo bellissimo che parla proprio di una visita, in questa volta in automobile, noi andavamo ancora in bicicletta a Cerveteri, stupenda, perché c'è proprio questo senso del rapporto con i morti, con le memorie, eccetera. E poi c'erano anche dei rifornimenti che si facevano in quei tempi molto utili. I contadini stavano meglio di noi, avevano fagioli e olio, l'olio era prezioso come l'oro, i fagioli anche non male, verdure varie. Abbiamo trovato una volta una grande quantità di miele che abbiamo portato a casa sulla bicicletta, questa cosa. Quindi c'erano queste produzioni che erano anche gastronomiche. E così comincia l'amore per il Lazio. E l'amore per il Lazio è anche rafforzato dal fatto che dopo i bombardamenti, due bombardamenti di Roma, 19 luglio e 13 agosto del 43, la mia casa è stata colpita, non direttamente, però danneggiata. E quindi non ci si poteva più stare. Allora siamo andati a Lanuvio, e così ho conosciuto un paese, ho vissuto in un paese, proprio arrivato poi anche al momento in cui si faceva il vino, si sentiva questo odore di vini, mi dicevano via beve, e io ragazzino mi toccava di bere qualche bicchiere di vino nuovo. Poi per fortuna nostra siamo tornati in tempo utile, perché Lanuvio è stata quasi distrutta dopo lo sbarco di Anzio. Però lì è nata un po' la mia passione per l'archeologia, che è durata qualche anno all'università, quando c'era questo grande maestro carissimo, simpaticissimo, che era Giulio Quirino Giglioli, che è stato un po' il fondatore anche dell'etruscologia in Italia.
Lei poi dice di non aver realizzato un sogno, cioè quello di vivere abbastanza
a lungo a Firenze,
meravigliosa.
Sì, a Firenze e non l'ho detto anche a Parigi, anche se vivevo a poca distanza da Parigi. Sì, Firenze mi sarebbe piaciuto, poi vedo che andavo d'accordo anche con quello, con come insegnava De Robertis, Giuseppe De Robertis. Era un sogno, un mito Firenze, e mio padre disse: ma andiamo a Firenze, dai, appena finita la guerra, poco dopo finita la guerra abbiamo rivisto Firenze, che per fortuna non era stata molto, molto danneggiata, avevano fatto saltare i ponti sull'Arno, però Hitler non aveva voluto che si fosse fatto saltare il Ponte Vecchio, per fortuna, meno male, almeno ne ha azzeccata una nella vita. E così siamo andati a Firenze a rivedere Firenze, a vedere Firenze, mio padre a rivederla, e è cominciato un rapporto d'affetto con Firenze che poi si è sviluppato molto molti anni dopo, quando il mio caro amico Caramella aveva fondato un importante centro per la poesia proprio sulle colline di Bello Sguardo, con la possibilità anche di ospitare stranieri, tra cui c'era anche Derek Walcott, è venuto anche Derek Walcott, ha disegnato, si è messo a dipingere, eccetera. E questa bella fondazione adesso continua anche dopo la morte, purtroppo abbastanza recente, dell'amico Caramella, ma questa ci portava spesso a Firenze, quindi abbiamo anche molte conoscenze a Firenze. Certo. Firenze è rimasta quindi nel cuore.
Lei poi utilizza, può sembrare che utilizzi un espediente letterario abbastanza
sì,
vecchio.
Sì, quello direi di sì. Più vecchio di così, del manoscritto ritrovato.
O del dattilo scritto.
In questo caso è un dattilo scritto, sì. Per fortuna adesso non c'è più la meravigliosa Olivetti che è passata alla storia. No, perché non fosse tanto simpatica, era simpaticissima, portatile quanto Dio comanda. Però se si doveva inserire un pezzo, non si poteva inserire. Invece il computer consente di inserire tutto quello che si vuole, quindi a fisarmonica si può scrivere un pezzo. E allora appunto avevo scritto questo articolo per una rivista che si chiamava, credo, L'Europa dei Giovani, era del Movimento Federalista Europeo, per il quale simpatizzavo moltissimo, e poi invece non uscì più, e allora era rimasta lì così. Poi ritrovandolo ho detto, ma questa erano i miei vent'anni che si aprivano verso l'Europa, che incontravano amici, amiche, era così bello questo, era così libero poter circolare per l'Europa, queste città, soffrire per vedere queste città bombardate, magari dormire in una specie di bunker a Colonia dove appunto non c'erano alberghi ma c'erano questi sotterranei fatti per nei rifugi antiaerei, che erano diventati una specie d'alberghi, oppure ospitavano nelle case le persone in cui abitavano diverse famiglie, perché la città era semidistrutta, si vedevano sulla porta diversi nomi, e uno stava lì in queste famiglie e lì vedeva così, vedeva qualche ritratto di antenato, eccetera, che non c'erano nei bunker, e quindi risentiva la vita, e questa cattedrale di Colonia che si librava sulle rovine dava malinconia ma dava speranza.
Lei chiude il suo volume con un capitolo che si intitola Mezzanotte di maggio,
sì,
in biblioteca.
Eh sì, guardo i libri, è un breve capitolo di maggio dell'anno scorso, in cui ero un po' giù di corda e dicevo, ma qui che faccio io? Tutti questi libri mi guardano, io non li ho letti, tanti non li ho letti, oppure non me li ricordo, e loro mi guardano severamente, io avrei dovuto leggere molto di più, magari anche scrivere molto di più. Invece non l'ho fatto. Poi a un certo momento, uno si dice così molto semplicemente, ma la vita è bella, via, guarda quanto è bella Roma in questi giorni, è come in questi giorni di maggio, in cui di primi di giugno, anzi, quelli erano i giorni di maggio, adesso i primi di giugno in cui qui ci parliamo, sono proprio in un punto magico, in un punto che cito addirittura come il centro del mondo e forse dell'universo, cioè il punto che sta, da cui si vede San Pietro, si vede Castel Sant'Angelo, si vede il mio carissimo Ponte Sant'Angelo, Ponte degli Angeli, che di notte ogni tanto fa un salto in paradiso, quando nessuno lo vede, si come una mongolfiera si alza, poi torna giù e gli angeli si riciclano, è vero, parlano con i loro colleghi e poi tornano giù a parlare agli uomini.
Il suo volume è poi corredato da una serie di fotografie che in qualche modo mi ricordano quello che lei dice proprio all'inizio del volume, no? Parla di fotogrammi che in realtà
fotogrammi,
sono dei biogrammi,
così appunto. E questa è una volontà dell'editore, che l'ha voluto mettere in una certa collana in cui ce n'era uno su Garrani, per esempio, e continua questa serie. Lì naturalmente gli attori ne hanno molte di più, io non sono un attore quindi ne ho di meno, però poi questa, che mi sembrava un po' un'esibizione narrazione, in fondo poi mi è piaciuta e vedo che è piaciuta anche ai lettori, perché sentono una storia così, insomma, di un uomo qualunque che ha scritto qualche libro, magari poteva farne a meno, oppure poteva scriverne di più, oppure poteva scriverli meglio, ma comunque è lì che si presenta in questa sua vita che è esemplare, non nel senso che sia ad esempio agli altri, ma che è la vita di una persona che ha attraversato certi anni, che ha vissuto in certi ambienti, che ha fatto un certo mestiere, che non è poi tanto brutto.
Io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia, di aver diviso intanto con noi proprio in questa conversazione.
Grazie,
questi ricordi,
è un gran piacere.
Di averli divisi tra l'altro con i lettori che leggeranno questo libro. E ricordiamo il titolo: Voci del tempo ritrovato, edito da Edilazio, il cui autore è appunto Emerico Giaccheri, che è stato nostro ospite, che ringraziamo.
Grazie, e per il piacere di venire qui cercherò di scrivere altri libri.
La prego. Arrivederci. Ed ora presentiamo il volume Infoetica, l'informazione e le sue logiche, edito da Edizioni Deoniane Bologna, di cui è autore il nostro collega Fabrizio Mastrofini. Benvenuto Fabrizio.
Grazie Rosario e benvenuti anche ai nostri ascoltatori di quest'oggi.
Dunque, il titolo del tuo libro è Infoetica, questa espressione non è nuova. Chi l'ha usato per primo?
Beh, il primo ad aver usato questa espressione è stato il Santo Padre, Benedetto XVI, nel messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali dell'anno scorso, in cui appunto sottolineava che era necessaria oggi una riflessione di tipo nuovo sull'etica delle comunicazioni sociali. E ha proprio coniato questo neologismo: è necessaria una infoetica, cioè appunto voleva significare il Santo Padre che il grande sviluppo che hanno le tecnologie della comunicazione, le nuove tecnologie della comunicazione, stanno ridisegnando, cambiando un po' lo scenario delle comunicazioni sociali e quindi impongono una riflessione sull'etica per riuscire appunto a rendere queste comunicazioni a servizio dell'uomo e affinché non schiavizzino invece l'uomo.
Tu parli delle logiche dell'informazione e quali sono le logiche che sottendono l'informazione?
Il libro parte dal presupposto che per capire l'informazione e le sue logiche bisogna prima di tutto conoscere l'economia della comunicazione, quindi in concreto sapere chi sono i padroni dei mezzi della comunicazione, di tutti i mezzi della comunicazione, perché i rapporti, ad esempio, dell'autority, dell'AGCOM, dell'autority per le comunicazioni in Italia, parlano di industria della comunicazione, cioè un mondo, un mercato che veicola 100 miliardi di euro l'anno, intendendo con questo tutta la comunicazione, non solo l'informazione, cioè tutta la comunicazione vuol dire anche la pubblicità, per esempio, che anche quella è informazione, è comunicazione, trasmette dei messaggi e soprattutto trasmette dei valori. Quindi prima di tutto capire chi comanda dal punto di vista economico, perché in Italia noi non abbiamo editori puri, cioè editori che fanno soltanto gli editori, abbiamo delle aziende che hanno interessi in svariati settori dell'economia e della vita sociale, che tra l'altro sono anche proprietarie di mezzi di comunicazione. Quindi, evidentemente, siccome non vogliono fare certo la beneficenza con i mezzi della comunicazione, questi mezzi della comunicazione dovranno anche servire a produrre profitti e a mandare messaggi in linea con le politiche aziendali poi in altri settori. Quindi prima di tutto questo, capire chi sono, chi comanda, perché questo determina gli orientamenti dell'informazione e la selezione delle notizie. Non si deve però avere l'idea che noi siamo condannati a questo, nel senso che se questo è lo sfondo, poi però noi come lettori, come persone che usufruiscono dei mezzi di comunicazione, dobbiamo entrare poi nel merito delle notizie che ci vengono date, e c'è un capitolo del libro che spiega come fare a valutare le notizie che ci vengono date facendo ricorso a degli aspetti dell'analisi linguistica che fa un filosofo del linguaggio anglosassone come Paul Grease, e quindi possiamo valutare le notizie per come sono, per quello che ci vengono date. E il terzo tempo di questo discorso, che poi sfocerà in un discorso etico, è quello di dire: bene, teniamo anche presente che la grande comunicazione, la comunicazione quella veicolata dai mass media, la pubblicità e tutto, influisce ed influenza la nostra comunicazione interpersonale, cioè è un modello che poi influenza la comunicazione interpersonale. E anche su questo, facendo ricorso alle scuole cognitivo-comportamentali del statunitensi, la cosiddetta scuola di Palo Alto, anche su questo noi possiamo avere degli elementi che ci aiutano a capire in che modo, diciamo, questa comunicazione veicolata dai mass media può diventare comunicazione interpersonale e come difendersi da questi modelli.
Tu al linguaggio dedichi proprio un capitolo ampio appunto del libro, e vogliamo chiarire un pochino di Paul Grist, che tu nominavi poco fa, qual è stato appunto il contributo nella esplicazione del linguaggio dei media?
Beh, lui mette a punto delle regole sostanzialmente, dei criteri, e li chiama i criteri conversazionali, cioè per cercare di capire se la conversazione è coerente con le finalità che si presuppone, ovvero se a me viene richiesto di dare una informazione, io devo scrivere un articolo evidentemente, facciamo questo esempio, quindi mi è richiesto di dare a te Rosario, che sei il lettore, una informazione, allora tu che sei il lettore che ricevi il mio articolo puoi valutarlo in base a queste regole, cioè puoi valutarlo per esempio in base alla quantità di informazioni che io ti do. Ti do una informazione sufficiente? Te ne do troppa? Te ne do troppo poca? Oppure, come si diceva un tempo a scuola, vado fuori tema? Allora, questo aiuta te a valutare il tipo di informazione che ricevi e che io ti do, e rende te un lettore attento e un lettore in grado di giudicare l'articolo o il servizio televisivo, cioè l'informazione in ogni caso che riceve, ad esempio. Oppure nella conversazione fra persone, io rispondo alla domanda che mi viene posta, sono perspicuo, cioè la mia risposta è coerente con quello che che mi è stato chiesto. Anche questo è un elemento, perché per questo sottintende l'idea che la comunicazione non è qualcosa di casuale. Non è che siamo appunto condannati a leggere un articolo di giornale o a sentire un servizio televisivo e a rimanere con delle domande inespresse, con delle domande di cui non abbiamo avuto risposta. Se noi rimaniamo con delle domande di cui non abbiamo avuto risposta, allora abbiamo ricevuto un messaggio incompleto, e sbagliato, incompleto, o che comunque sta cercando di portarci fuori strada e in maniera subliminale sta cercando di trasformarci in consumatori di qualche altra cosa.
Quando si parla di etica dell'informazione, la prima cosa che viene in mente è l'obiettività. Tu parli appunto d'obiettività e ti domandi se non esiste?
E non esiste. E la risposta è molto semplice. Facciamola finita con questa storia dell'obiettività, perché l'obiettività non esiste, non può esistere, e facciamo pace.
Noi però è una domanda che tu poni proprio a chi ne usufruisce.
Non esattamente, esattamente. Però la risposta è: l'obiettività non esiste perché... Comunque sia, un approccio etico è l'approccio di chi deve dire al proprio pubblico quali sono le informazioni che ha a disposizione e quali sono gli obiettivi che si prefigge. Perché io, anche nel costruire un articolo di cronaca, voglio dire, siccome io, tra l'altro, no, noi sappiamo come giornalisti, come operatori dell'informazione e della comunicazione, noi spesso non siamo sugli eventi. Diciamo, ci sono altri, noi siamo debitori dalle agenzie stampa che ci danno delle informazioni sulle quali poi si costruiscono anche, no? Sono rari i casi in cui il giornalista sta proprio lì sull'evento e può raccontare quello che ha visto, ma anche raccontando quello che ha visto, racconta quello che ha visto, e quindi non è detto che quello esaurisca tutto il panorama informativo. Quindi noi siamo debitori di altri strumenti, come appunto le agenzie stampa eccetera, che fanno da filtro. Quindi anche lì, diciamo, noi dobbiamo sempre dire: io ti posso dare a te, lettore, persona interessata, insomma, ti posso dire quello che io so essere, diciamo, la verità, tra virgolette, o il resoconto più fedele possibile, ma è il resoconto più fedele possibile nella migliore delle ipotesi, cioè io devo sempre mettere un pochino le mani avanti, questo è un approccio eticamente corretto, io devo dare i miei limiti, questi sono i miei limiti informativi.
Tu dedichi un capitolo in particolare proprio all'informazione cattolica. E che cosa cambia appunto per l'informazione cattolica? Quali sono le regole che in qualche modo sono precipue per questo tipo di informazione?
L'informazione cattolica, dal mio punto di vista, ha dei doveri in più. Cioè deve essere ancora più trasparente, deve essere ancora più attenta, deve essere fatta ancora meglio. proprio perché noi partiamo come comunicatori con una visione cattolica, partiamo da una dottrina della Chiesa sulle comunicazioni sociali, cioè partiamo con l'idea che la nostra comunicazione non serve per vendere un prodotto, serve per far crescere le persone. Io posso accettare che la comunicazione, quella che trovo nei giornali, nelle televisioni, nelle radio o nella pubblicità, serva a far vendere dei prodotti e facendo vendere dei prodotti porta anche dei valori che magari sui quali magari non sono d'accordo, ma no, vabbè, e devo cercare di, diciamo, di costruirmi tutto un mio armamentario concettuale e degli strumenti di analisi per poter valutare e difendermene. Però noi, diciamo, che siamo nel mondo della comunicazione cattolicamente ispirata, abbiamo il dovere in più di far crescere, diciamo, dal punto di vista umano, dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, i nostri ascoltatori e quelli che ci seguono. Quindi è un dovere in più ed è un compito ancora più specifico sul quale a volte noi forse non rispondiamo abbastanza bene e dobbiamo impegnarci.
Vorrei tornare un attimo ad un'espressione che tu usi verso l'inizio del libro, a questo proposito appunto dell'etica. Tu suggerisci di cambiare passo all'etica. Che cosa intendi con questa?
Cambiare passo all'etica vuol dire che il libro nasce da un'intuizione e da un'analisi della realtà. Cioè io mi sono chiesto cosa ci fosse sul mercato, sull'etica della comunicazione. E sul mercato, nel panorama editoriale italiano, ci sono diverse opere, ma che sono tutti approcci teorici, cioè dignitosi, naturalmente, no? Ma approcci dal punto di vista teorico, cioè chi si chiede l'obiettività, se è vera, se è possibile, no? Chi fa la storia a partire da Platone e tutte queste cose qui, no? Cioè approcci teorici. Ora, l'approccio teorico va bene, noi però dobbiamo tenere presente quello che capita ogni giorno nelle redazioni, cioè io ogni giorno faccio delle scelte, io ho un notiziario radiofonico di un quarto d'ora, cioè io faccio una selezione rigorosissima, darò 10 notizie, 15 forse a esagerare, cioè è lì io intervengo pesantemente sulla selezione, però chi mi ascolta, dopo aver ascoltato il mio notiziario, c'ha l'idea di avere una panoramica sul mondo. Beh, neanche per idea, ha una panoramica sulle notizie che io ho scelto per lui. E quindi il problema non è un problema di approccio teorico, non è un problema di filosofia della comunicazione, è un problema di che tipo di scelta mi viene proposta, che tipo di criterio io devo avere in testa per fare una selezione di notizie, che tipo di interessi ci sono dietro di me, che tipo di visione del mondo ho io e del mio pubblico ho io per fare una selezione piuttosto che un'altra. Se io privilegio notizie, come dire, un po' scandalistiche, evidentemente io non voglio far crescere il mio pubblico, lo voglio far imbarbarire, semmai, e gli dico che la realtà è solo quello. Ecco, qui occorre cambiare passo, perché ci sia una formazione dell'operatore, il quale sempre di più sia consapevole del ruolo sociale fortissimo che ha.
Tu chiudi il tuo libro dicendo che a comunicare si impara. Come?
È un tirocinio. Comunicare è un tirocinio durissimo. Comunicare è un tirocinio durissimo. Si impara lavorando, si impara sbagliando, io pure, non ho nessun problema a dire che ho fatto un sacco di errori, però si impara anche dai propri errori, voglio dire, per avere un approccio eticamente corretto. Ecco, questo è l'aspetto secondo me più importante, cioè non perdere mai di vista la tensione verso una aspirazione ideale a quello di fare sempre meglio il proprio mestiere.
Bene, allora io ti ringrazio molto di essere stato con noi e ricordo il titolo del tuo libro, Infoetica, l'informazione e le sue logiche, edito dalle Edizioni Deoniane Bologna. E quindi grazie a Fabrizio Mastrofini di essere stato in nostra compagnia.
Grazie Rosario.
Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.